vacanza in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Stai ascoltando Bande Criminali Italiane. La banda della Comasina. Parte prima. Epica criminale. Come può un manipolo di spacconi, capaci di rapinare, rapire e perché no, uccidere, divenire un mito degno di fascino? Occorre scendere nelle viscere della Milano di fine anni 60 e inizio 70. La strage di Piazza Fontana non è una cronaca recente da lasciarsi alle spalle, ma l'attentato che inaugura gli anni di piombo e la strategia della tensione. Un periodo di fortissime tensioni politiche, con manifestazioni che sfociano spesso in scontri di piazza. La crescita economica non riesce a risolvere i problemi legati alla disuguaglianza sociale. Già, perché la roccaforte lombarda, a quei tempi, è anche questo. Una realtà in fortissima crescita. La città sta gettando le basi di quella Milano da bere della moda e dei nuovi torreggianti palazzi, sospinta dal rampantismo a rivista di imprenditori e finanzieri. Accanto ai grattacieli c'è lo skyline delle edilizie popolari, dove l'ascensore sociale del popolino è bloccata da tempo. Immaginiamoci dunque dentro questa metropoli fiorente ma caotica, il contesto perfetto per la proliferazione di gruppi malavitosi. È in questa società squilibrata che il criminale diventa colui che sfida un potere debole, deruba il ricco e imita le sue ostentazioni. Tra i giovani delle periferie, chi trasgredisce rappresenta un simbolo di ribellione contro un sistema ingiusto. Chi invece è chiamato al suo compito e cerca di tenere tutto unito sono le forze dell'ordine. Saranno le loro voci a mostrarci l'altro lato, quello reale delle bande criminali. I delitti di cui si sono macchiate sono passati in secondo piano, a scapito del mito che esse hanno generato nell'immaginario collettivo e che ancora oggi sopravvive. Prima della TV del dolore c'erano loro. Com'è successo? Cosa hanno fatto? Chi erano? Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. In questa sfida tra ladri e poliziotti ci accompagnerà spesso Achille Serra, ex dirigente della squadra mobile di Milano.
Io non ho mai pensato di entrare in polizia. Mia madre voleva che facessi l'avvocato e allora pensai di iscrivermi a legge. Per allenarmi all'esame di procuratore, provai a fare quello di commissario. Era il primo che mi capitava. Stranamente lo vinsi. Mi dissero: dove vuole andare? Ma io andrei a Milano. In quel periodo dire andare a Milano significava o essere ricoverato in una clinica psichiatrica o mandarcelo di corsa. Mi ci mandarono di corsa.
Serra ci dà già un assaggio di che aria si respira nella locomotiva del nord di quegli anni. Cerchiamo allora di inquadrare meglio il periodo storico in cui ci muoviamo. Ci vengono in aiuto la penna di uno scrittore come Paolo Roversi.
Gli anni 70 sono anni bui, anni tristi, dove la gente esce di meno, dove comincia il terrorismo, dove cominciano le bombe, dove non si sorride più come una volta.
E la penna di un giornalista, Leonardo Cohen.
Ci sono le grandi manifestazioni per il contratto di lavoro, gli studenti solidarizzano con gli operai e con le periferie.
Ogni sabato c'era uno scontro col movimento studentesco e questi giovani non si rendevano conto che noi eravamo loro, anzi non eravamo loro, perché noi eravamo ragazzi del sud, del centro, con pochi soldi in tasca, talvolta senza neanche una lira. E non si rendevano conto che invece loro erano i figli di papà, con le tasche piene di soldi.
Gli studenti vanno a manifestare alle uscite delle fabbriche, a Sesto, alla Comasina, a Quartogiaro, in questa cintura di palazzoni grigi, dove dormitori, sono quartieri dormitori, dove al massimo c'è qualche piccolo bar, non c'è altro. E lì si alimenta un nuovo tipo di malavita, più rabbiosa di quella di una volta.
Fino a qualche anno prima la criminalità a Milano si chiamava leggera, era quella che rubava per fame, era quella che non faceva male a nessuno.
e si occupavano soprattutto di rapine, di truffe, di gioco d'azzardo, le bische. Era radicato in alcuni quartieri, Porta Ticinese, l'Isola, Lambrate, il Giambellino e la Comasina, che però fa parte dei nuovi quartieri chiamati da Giorgio Bocca le Coree, no?
Mia madre aveva aperto un bar 65-66 a Afori.
Ora cominciamo a sentire le voci dei protagonisti di quelle zone. Lui è Tino Stefanini.
Era frequentato un po' da tutti sti ragazzotti, insomma, che sfaccendati, che non lavoravano, non ci avevano né arte né parte, e vivevano di espedienti. Cioè, io un po' esaltato, un po' l'età, un po' vedevo arrivare sti ragazzini con i motorini rubati o con ste macchine rubate, ho cominciato a sbandare anch'io.
Il baffo folto a ferro di cavallo, come la moda dell'epoca impone, ce l'ha ancora, proprio come quando era giovane.
Ero più portato verso l'emarginazione che non verso l'ambiente che avrebbe desiderato mia mamma per me. Quando ho fatto 18 anni mi sono spostato nel quartiere della Comasina, che è adiacente a Afori e Abruzzano. La Comasina era, perlomeno per me, era un bellissimo quartiere, però era un quartiere a degrado, un quartiere dove nessuno lavorava, cioè quello che lavorava era la mosca bianca.
E come ha detto Leonardo Cohen, in questi quartieri dormitorio c'è solo un'attività che può riunire la fauna del luogo.
In Comasina c'era un bar, i Tre Basei, dove si aggregavano un po' tutti i ragazzi che erano cresciuti, erano passati dai furti a fare le rapine.
C'era sempre un bar, un posto in cui ci si ritrovava. Ci doveva sempre essere uno che piantonava un telefono, perché se succedeva qualcosa, se arrestavano qualcuno, se ti dovevano chiamare, chiamavano al bar e lì lui raccoglieva tutte le persone disponibili e si partiva.
E noi eravamo tutti capelli lunghi, scarpette Clark, i jeans, tutti seduti nel bar con la birra a non fare niente. Alla sera, arrivava la sera e uscivi e andavi a rubare i negozi, andavi a rubare le macchine.
Ah, forse mi sono dimenticato di dirvi che Tino Stefanini è un ex membro della banda della Comasina. Siamo solo all'inizio.
Io ho iniziato che rubavo le macchine per 3-4 persone che facevano ste rapine e mi avrebbero dovuto dare 200.000 lire per ogni macchina che gli portavo. Però porto la prima macchina e loro non combinavano niente. Porto una seconda macchina e non combinavano niente. Finché un giorno uno di questi mi ha chiamato e mi ha detto: "Tino, te la senti a venire a fare una rapina?" Lo so, mica ruberò le macchine tutta la vita.
Le rapine spesso nascevano per caso. C'era un affiliato della banda che una mattina era andato a versare dei soldi fisicamente sul suo conto corrente in una filiale della sua banca. Poi era tornato a casa il pomeriggio e aveva raccontato: "Sapete ragazzi, che lì quella banca si potrebbe colpire, è facile. L'unica cosa è che io devo stare in macchina perché se entro mi riconoscono." Quindi il giorno dopo erano andati a rapinarla.
E ricordiamoci che siamo negli anni 70. I sistemi di sicurezza sono ancora di là da venire.
Le banche all'epoca, ve le dovete immaginare, molto diverse da adesso. Niente metal detector, niente vetro tra il cassiere e il cliente, quindi una facilità di operare assoluta.
Poi vedevo che, insomma, c'avevo coraggio, non c'avevo paura, mi sembrava una barzelletta, che entravi fermi tutti fermi, saltavi, prendevi i soldi dal cassetto, dalla cassaporta e te ne andavi.
Bene, tutto ha un sapore scanzonato, da cinema. Si respira un clima simile ai ladri del capolavoro di Mario Monicelli, I soliti ignoti. Ora però ricalibriamo il focus sulla cronaca vera.
Devo dire che non sparavano mai, non hanno mai ferito persone in quel periodo, perché erano ancora in una fase adolescenziale di malavita criminale. Loro si riunivano in piazza Gasparri, prevalentemente alla Comasina di Milano, presso uno o due bar, quelli erano i loro, ed erano una decina, giovani che all'inizio apparentemente sembravano anche poco offensivi, ma che poi sono diventati degli autentici criminali. Io ricordo bene Merlo, Cochis, ricordo Monopoli Osvaldo, ricordo Stefanini, la Lanzasca, ricordo Antonio Colia, Furiato, Carluccio.
Monopoli e gli altri erano contorni, Cochis era sbruffone, diceva di aver fatto il paracadutista, poi di aver venduto elettrodomestici, ma diceva perché fare questo lavoro e guadagnare 2-3 milioni al mese quando li posso guadagnare in un minuto?
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Amavamo molto i Pink Floyd, che quella era la musica che ci piaceva allora, che ascoltavamo tanto, questa era la nostra musica.
Questo è il clima che Stefanini restituisce, la colonna sonora psichedelica di un'età incosciente. È il 3 dicembre 1974, quando Tino Stefanini partecipa ad uno dei vari colpi. Non è certo la sua prima rapina, forse però è l'ultima.
Banco di Napoli di Paolo Sarpi, e siamo entrati in banca, io sono saltato di là, ho preso i soldi dal cassetto e dalla cassaforte, Claudio è rimasto lì, prima di uscire ho scavalcato il bancone, gli ho detto a Claudio esci appena sento la moto che parte, sa vengo fuori anch'io, infatti quando ho sentito la moto mettersi che rombava, sono uscito dalla porta con il sacchetto davanti ai soldi, la pistola in mano, sono saltato sulla moto e siamo andati a casa.
Tino, mentre racconta, ha tra le mani il modellino di una Porsche. È inconfondibile, iconica, la prima 911.
Questo è un Porsche uguale a quello che avevo io nel 73-74, solo che la mia era tutta nera, però era già con lo spoiler e l'alettone di dietro, la più bella Porsche che c'era a Milano, la mia. Il giorno prima dell'arresto per la rapina alla banca di Paolo Sarpi faccio un incidente col Porsche, esco fuori strada facendo la corsa con un mio amico che scherzava, c'era una macchia d'olio, sono andato sul marciapiede e mi ero fatto male al ginocchio e ho lasciato il Porsche a casa. Sono andato in taxi al bar in via Teano, al bar della Comasina dove ci si vedeva e appena entro c'è uno che stava giocando quei giochetti che erano appena usciti, tic tic con la pallina, no? E vado verso il biliardo, un mio amico arriva dietro, ma ho visto quello lì, al flipper insieme a un altro che ha guardato la tua foto, ha fatto segno che sei te. Io arrivo, ma non fare pirla. E mi fa, no, te lo giuro Tino, io appena me lo dice così, dico, facciamo una cosa, andiamo lì fino davanti, stammi di fianco, quando arrivo alla porta, se vedi che fanno per fermarmi, io apro la porta, scappo, tu bloccami di un attimo. Ce n'era un altro di fianco, tipo Serpico, con cappellino, barba e capelli lunghi, così. E io faccio per aprire la porta e uscire, questo qua appoggiato a frigo mi tira fuori un 38 e mi blocca, fermo così, cazzo, non avevo capito che era un poliziotto. Mi hanno caricato in macchina e arrivo in caserma, tutti quanti, l'abbiamo preso. E io facevo il pelo, dice, cazzo avete preso, Diabolic. E tra sto tenente, appena mi vede, mi dà due cinquine in faccia.
È un gioco pericoloso tra guardie e ladri, quello a cui si assiste. La polizia, per cercare di anticipare la prossima mossa, deve barcamenarsi tra supposizioni e le voci dei portinai che nelle palazzine vedono e sentono tutto. Per immaginarci come si potessero sentire i commissari, inseguiremo la storia andando avanti e indietro, riavvolgendo il nastro senza sosta. Torniamo dunque ad ascoltare l'altra campana, quella delle forze dell'ordine. Per farlo, torniamo indietro di 2 anni. È il 14 febbraio 1972, il giorno dell'incontro tra il poliziotto Achille Serra e il capo dei banditi.
Con me lavorava una colonna della squadra mobile, forse la colonna più forte, più possente della squadra mobile, che era il maresciallo Oscuri. Un giorno venne da me e mi disse, mi dicono, ma io non glielo do per certo, che c'entrerebbero 2 fratelli Vallanzasca. Abbiamo visto il fascicolo, ma piccoli furtarelli, niente di importante. Secondo me non sono loro, però... E allora non ci rimaneva che fare una perquisizione. Alle 4 di mattina entrammo in casa di Vallanzasca e non trovammo nulla. Non trovammo nulla. Allora io mi portai Renato in ufficio, mentre il maresciallo Scuri rimase con il fratello a casa. L'immagine che ne trassi subito fu di un giovane presuntuoso, sotto certi aspetti anche temerario.
E poi qui c'è la leggenda che tramanda Achille e la leggenda che fa comodo anche a Vallanzasca, perché poi c'è una sorta di patto fra i due, gli americani ne avrebbero fatto una serie.
Lui mi disse: come ti chiami? Achille Serra. Achille, tu non mi fregherai mai. Io ero giovane, lui era giovane, a lui non piaceva perdere, assicuro che neanche a me. Vedi questo orologio? Questo orologio costa tanti di quei soldi. Mi disse: è tuo, se tu mi riesci a incastrare. Stavo impazzendo perché non avevamo nulla in mano.
Pare che in quel momento sia squillato il telefono e che dall'altra parte del telefono fosse il maresciallo Oscuri che informa Serra: capo, abbiamo le prove, abbiamo trovato i frammenti delle buste paghe dei dipendenti dell'S Lunga.
Dentro un secchio della Mondezza, Oscuri aveva trovato tanti piccolissimi pezzettini di carta che, ricomposti come un puzzle, davano le buste rapinate in Viale Monterosa. Eccoti l'orologio. Ma vai in galera, ho vinto io, gli dissi. Quando io gli restituì l'orologio, lui disse: hai vinto? Ma non è finita qui.
La banda Vallanzasca nasce anni dopo, perché la banda della Comasina Reale non era la banda Vallanzasca, erano altri personaggi che erano cresciuti in un quartiere Comasina.
Spavaldi, sicuri di loro, temuti e ammirati. I bulli hanno una matrice comune: le sbarre.
Nel carcere di San Vittore, Vallanzasca era entrato per la rapina in Monte Rosa, io ero entrato per la rapina in Paolo Sarpi, Pinella era entrato nell'ospedale di Niguarda, Rossano Cocchis era entrato per il sequestro Salogno, che era innocente oltretutto. Cioè, l'incontro con Renato non è che è avvenuto proprio, è arrivato Renato. Cioè, Renato era uno come tutti gli altri noi. Lì eravamo un po' tutti insieme, cioè tutta quella batteria di ragazzi che facevano le rapine, che erano decisi, che erano in gamba nell'ambiente. C'è stata quell'unione e si è creato quel gruppo che poi è stato chiamato la banda Vallanzasca. Il carcere è quello che ha unito tutte queste persone portate alla criminalità, come lo sono stato anch'io.
Tra tutti, Renato Vallanzasca, il bel René, spicca per carattere. Sono diversi gli episodi che contraddistinguono il suo carisma e cosa esso possa procurargli. Un esempio? Andiamo al 25 luglio 1976.
A San Vittore, Vallanzasca si fece fare una puntura dalla quale traspariva che potesse avere l'epatite virale.
Così lo ricoverano all'ospedale Bassi. Lì Vallanzasca allunga una mazzetta a un secondino. Anzi, per la precisione, gli fa solo una promessa. E lo convince.
Promettendogli 3 milioni. Pensi che in quel periodo io guadagnavo, ero arrivato a guadagnare 220-230 mila lire. Lui gli promise 3 milioni e questo idiota abboccò. Naturalmente non li ebbe mai.
Viene a prenderlo una macchina. Lui sale e se ne va. Come bere un bicchiere d'acqua. Eventi come questo contribuiscono all'epica di Vallanzasca.
Un'evasione facile, tutto sommato, perché lui sfrutta la sua nomea.
Nuovo colpo della banda della Comasina nella periferia di Milano.
Di nuovo paura a Milano. La banda della Comasina colpisce ancora nella notte, seminando paura.
Probabilmente appartenenti alla banda della Comasina hanno agito in fretta.
I componenti della banda della Comasina raccolgono un importante bottino e si danno alla fuga.
Quando il bel René riesce a fuggire dall'ospedale Bassi nella fine di luglio del 76, si fionda con la vecchia banda della Comasina, che era già operativa, e in quel periodo fanno una settantina di colpi. È l'anno in cui la sua fuga clamorosa e il ritorno della incessante di questi colpi lo fanno diventare il bandito per eccellenza.
La batteria della Comasina era unita, siamo sempre stati uniti. È pura amicizia, c'è puro volersi bene, c'è sentire il rispetto, una stima, una fratellanza. Per me erano tutti fratelli e penso di esserlo stato anch'io per tutti quanti loro.
Erano diventati il mito di Milano, dei malavitosi di Milano. Era la banda della Comasina. Era la famosa banda della Comasina, per cui tante donne sbavavano per loro.
Valanzasca è il collante di questa banda, cioè lui è generoso, si occupa di tutti, è una banda variegata, ci sono i vecchi incalliti malavitosi come Colia, eccetera, ma ci sono anche quelli che lo venerano perché gli piace questo atteggiamento, vorrebbero essere tutti dei piccoli Valanzasca.
Il fatto che nelle banche, nelle rapine, Valanzasca entrava per primo, faceva di lui un uomo per la malavita coraggioso e quindi come un punto di riferimento, ma il cervello era Antonio Colia. Facevano rapine per godersi la vita, per consumare champagne la notte, non per un fine preciso se non quello di fare la bella vita.
Era una banda di scalmanati, di persone che credevano di vivere delle avventure parallele alla vita normale, ma che poi cercavano di bruciare il loro tempo facendo tutto quello che pensavano facessero i ricchi.
Sembra proprio di stare dentro la pellicola di un vecchio film. Come bulli e pupe. Tutto è così sopra le righe da non sembrare vero. Ma il peggio deve ancora arrivare. E il peggio è quanto mai reale. I proiettili non sono a salve. Non è previsto un secondo Chuck per le vittime uccise. Hai ascoltato Bande criminali italiane. La banda della Comasina, una serie originale Sky Crime. Adattamento testi e voce Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio Alessio Abeli. Produzione Voice.fm.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.